When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buon pomeriggio, popolo estivo di Star Trek, ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared, l'ideatore di questo format. In compagnia con me ci sono sempre le solite ragazze, Sofia e Oscuro Errante. E poi abbiamo il nostro caporedattore del nostro sito talkingtrek.it, Max.
Buon pomeriggio a tutti, cari ascoltatori, cari ragazze e Jared. Siamo a un punto di svolta. Questa è una puntata particolarmente importante.
Sarà l'ultima e poi andremo in pausa estiva. Siamo andati belli lunghi quest'anno, comunque è da gennaio, mi sembra dalla settimana prima del debutto di Star Trek Picard, che andavamo in onda ogni venerdì, e quindi sono passati un bel paio di mesi, non ci siamo mai fermati. Dopo Star Trek Picard, in periodo di pieno lockdown, ci siamo dedicati un po' alle interviste con illustri ospiti, molti dal doppiaggio, come vari doppiatori, ma anche il nostro carissimo Marcello Rossi. Insomma, abbiamo avuto un sacco di ospiti che ci hanno tenuto il palinsesto di Talking Trek bello, bello pieno e bello riempito. Sono state settimane in cui siamo andati anche in onda due volte a settimana. Quindi è stato veramente un bel percorso, non è che finiamo, non è che venga cancellato Talking Trek, semplicemente ci facciamo una pausa estiva di un mese e mezzo, e poi torneremo di nuovo con le nostre dirette. Direi, Max, Sofia e Oscuro, di cominciare a salutare il nostro pubblico, e quindi faccio un balzo all'indietro e saluto Assunta Viviani, che ci dice: Astronave Enterprise chiama base spaziale Talking Trek, mi ricevete? Sì, ti riceviamo.
Forte e chiaro, abbiamo, oserei dire.
Esatto. Poi abbiamo sempre il Capitano Pike che ci dice: buonasera, USS Talking Trek. Capitano Pike che non lavora mai. Capitano Pike, prima o poi mi ci manda a quel paese, ma lo sento. Poi abbiamo Gatto Nudo che ci dice: energia, ponte di comando, pronto a visualizzarvi. Ciao Gatto Nudo, che credo sia Mauro Vallanti, se non ricordo male. Poi abbiamo Az che ci dice: good morning, Trekkers. Vabbè, non avevamo detto anche buongiorno, quindi buongiorno Az, anche a te. Poi abbiamo Giordano Braccalente che ci dice: buon pomeriggio a tutti. Alessio Martin, Jonathan True, che dal caldo che fa è davvero, guarda, sembra di stare in uno di quegli episodi della serie classica in cui non c'era il ventilatore, no? Non so se ti ricordi, Max, episodi sudatissimi.
Madonna!
sai, sotto i riflettori e senza condizionamento era terribile anche per loro. Vabbè.
Poi Mauro Vallanti ci dice: col fine di sto mese io non ho grandi pretese, sono quelle di riavervi a settembre, sempre verdi, color di sangue vulcaniale.
Bravo Mauro.
Poi abbiamo Davide Piscillo, l'immancabile Davide Piscillo, che vedrò di persona fra pochi giorni, quindi ciao Davide. Poi Davide Caldarelli, da un Davide a un altro, è caduto pure il mouse.
Che ci dice buonasera ragazzi.
Poi vuoi continuare tu Max?
Va benissimo, non c'è problema. Roberto Politi che ci saluta con buone vacanze a tutti. Sì, questa volta è il caso proprio di dire buone vacanze a tutti. Come potete vedere io sono già in vacanza, sono ad Andoria, qui è estate, ci sono meno 20, vi consiglio di andare anche voi lì da Andoria, ci sono delle belle ragazze, dei bei ragazzi tutti blu, è carino, molto carino. Tino Barletta ci dice ciao ragazze e ragazzi, ciao Tino. Alessandro Fiori ci saluta con un ensemble di saluti vulcaniani. Marco Mengoli, ciao a tutti, ciao anche a te. Arriva Marco Mengoli, eccolo qui. E Assunta Viviani conferma, è vero Jared, anche qui fa molto caldo. Masmara...
Ma sono 38 gradi, non lo vorrei dire.
Masmara dice ciao, Dario Quercia, eccomi, Daria. Ciao a tutti.
Daria.
Scusatemi, Daria, nonostante abbia gli occhiali...
È la seconda volta che la Daria lo
probabilmente... Max. No, c'è un motivo. È qualche anno che non lo vedo, ma ho un amico che si chiama Dario Quercia, quindi automaticamente mi entra questo nome. Chiedo scusa, Daria. Alessio Martin che dice Max ad Andoria che fa freddo, che invidia. Sì, va bene.
Quasi quasi mi trasferisco io.
Dai, va benissimo. In Voyage 65, ciao.
Guarda, lui ci tenga a ringraziarlo perché ci segue da Instagram, ed è uno dei pochi, quindi grazie.
Ma dai.
Perfetto. Sì, abbiamo sì. Non solo Trek, che è un canale YouTube principalmente, che vi invito a visitare, che ci dice buonasera. Mauro Vallanti conferma che il blu sta bene su tutto, ad onore degli andoriani. E abbiamo un messaggio di Az che dice scusatemi, sono in allarme nero, è esploso lo scaldabagno, ora torno, nel frattempo lancio un festoso siluro fotonico caricato a salve a tutti, in bocca al lupo con lo scaldabagno, ti aspettiamo.
Come questo salve fatto?
Il salve detto in una maniera particolare è un ricordo del saluto che ha caratterizzato l'ammiraglio Alberto Lisiero per tutta la sua vita, per cui è bello ogni tanto ricordarlo, cercando di imitarlo senza essere ovviamente in grado di raggiungere il suo livello di salve. Va bene, Danilo Tavano, buone vacanze e bravissimi, buone vacanze anche a te Danilo. E quindi, meno male, Daria Quercia mi perdona, ti ringrazio Daria. E abbiamo poi un Daniele C che dice eccomi qui, ci sono anch'io.
Ciao Daniele. E dai, abbiamo raggiunto tutti, siete tanti anche oggi. Ripetiamo per chi si fosse collegato oggi che venerdì prossimo non andremo in onda con Talking Track, esatto. E ci fermeremo per una pausa. Comunque quando poi torneremo, fra circa un mesetto e mezzo, comunque vi bombarderemo di post, vorrete assaprire. Salutiamo anche Valerio Cozzuto, ciao Valerio.
Ciao Valerio. E
Az, guarda Az, dice, ha afferrato la citazione al volo.
Vabbè, dai.
Beh, visto che comunque abbiamo salutato tutti, ci siamo tutti e ci sono anche tutti, io approfitto da questo Chateau Picard in cui mi trovo, dove ho deciso di passare questi giorni, a parte ringraziarvi appunto per continuare a seguirci sempre, ma soprattutto per farvi i soliti reminder dei social, che tanto io a questo servo all'inizio della diretta. Mi raccomando ragazzi, io vi ricordo che le nostre dirette sono andate in diretta e andranno in diretta quando torneremo tra un mese e mezzo, sia sul canale di YouTube Talking Track, dove vi invito caldamente a iscrivervi, mettere un bel mi piace chiaramente al video, commentare sotto il video e condividerlo anche sugli altri social, perché come al solito più siamo e più ci divertiamo, ma soprattutto le nostre dirette vanno, guarda un po', in diretta e andranno successivamente, torneranno in diretta anche sulla pagina Facebook Talking Trek. Lì, cosa molto simile, dovete mettere un bel mi piace alla pagina, un bel mi piace al video e commentare, perché così appunto, ripeto, anche lì più siamo, più ci divertiamo, e soprattutto condividete, così condividete anche il verbo di Talking Trek. Detto questo, lascio a voi la parola e torno a godermi le mie porcellane qua dietro.
Mi raccomando, schiacciate tutte le campanelline.
Esatto, bravo, esatto. Alessio. Aggiungo, bravissimo, bravo Alessio, ti mando un bacio direttamente da Chateau Picard. Mi raccomando, sul canale di YouTube cliccate la campanellina degli avvisi, così siete sempre aggiornati ogni volta che torniamo in diretta o andiamo in diretta, a seconda del periodo.
Esatto, esatto. Ora direi che è arrivato il momento in cui, Max, mostriamo le foto e il gadget del nostro pubblico, visto che sono già due dirette che non lo facciamo, perché ci sono state le dirette speciali sul Comic Con di San Diego. Ma prego, Max.
Eccoci qua, i vostri contributi sono fortunatamente, come sempre, numerosi, quindi partiamo subito con Tino Barletta, per l'appunto, che ci mostra una collezione di suoi poster. Nello specifico abbiamo una foto di gruppo della Stikon 2007, a cui era ospite Jonathan Frakes, un poster dell'Enterprise The Motion Picture, una locandina della Stikon del 2002 con ospite Leonard Nimoy, e un poster dei quattro capitani realizzato in occasione della rivista ufficiale di Star Trek quando fu edita dalla Fanucci Editore. E a tal proposito, parlando proprio di Tino, l'ultima puntata, cioè la puntata scorsa, ci seguiva come di consueto mentre era in viaggio, e ecco come appariamo a Tino durante il suo tragitto in Pullman. Sì, siamo un po' traslucidi, sembriamo quasi su quei pannelli di vetro trasparente che hanno sulla Discovery, messi un po' così in trasparenza. Però Tino, grazie per essere sempre con noi anche in questi momenti particolari, che comunque seguirci in viaggio non è sicuramente come seguirci a casa seduti in poltrona davanti a un televisore o davanti allo schermo del computer. Passiamo alla prossima immagine, qui abbiamo Daria Quercia che ci propone una rarità. Si tratta della versione in fotonovel, il fotoromanzo, usando proprio le immagini tratte dai vari episodi di alcuni degli episodi della serie classica. In totale ne sono usciti 12, qui vediamo l'episodio Amok Time e in davanti e dietro, con all'interno addirittura una dedica autografata di DeForest Kelly, cioè il dottor McCoy. E sono delle vere e proprie rarità, sono quasi introvabili. Un saluto da Stefano Reali, che qui vediamo impegnato nella sua professione, e poi un caro saluto da Roberto Politi, che si aggiunge alla schiera di coloro che ci guardano in posti strani e ameni, in questo caso in piscina. Siamo seguiti, esattamente, quelli in piscina, la vedete sullo sfondo, e ci mostra anche un suo gadget a testa ricevuto, ovvero la maglietta di Star Trek Picard. Abbiamo poi il nostro carissimo William Paghini, che ci mostra uno screen cap delle puntate precedenti, la foto di sei dei suoi DVD dei film di Star Trek, e poi un disegno dedicato a Picard 2, seconda stagione, o 2.0, dai lineamenti meno anziani direi quasi un 2.0, un lifting da androide, potrebbe sembrare. Passiamo a Daniele Micheli, che ci mostra un suo libro, Il mondo di Star Trek. Un libro...
lo salutiamo perché è qui con noi, ciao Daniele.
Ah, eccolo qui, buonasera Daniele, ben trovato. Devo dire che è circondato da gadget di altre saghe. Cerchiamo di riconoscere. Sicuramente a destra vediamo dei pezzi di Star Wars. Poi davanti direi un Warhammer 40.000. Vado in crisi sul mezzo messo dietro in giallo. Per cui, Daniele, di che cosa stiamo parlando? Che cos'è quel mezzo giallo là dietro? E poi andiamo avanti, abbiamo Mauro Vallanti che ci mostra anche lui uno screen cap del nostro momento gadget di una puntata precedente, i suoi gadget, un comunicatore, un magnete da frigo ispirato dal magnete da frigo di Sofia, ecco, un magnete da frigo che ritrae Kirk e la sua collezione dei DVD della serie classica di Star Trek. Alessandro Fiori ci propone invece una particolare coincidenza. Un paio di anni fa, ci segnala, aveva chiuso una webserie, lui, ispirata proprio a Star Trek, e in un episodio appariva questa ragazza aliena, verde, sull'Enterprise. Era un precursore, perché poi ragazze alieni, verdi, orioniane, le ritroviamo in Lower Decks, e quindi forse Alessandro in qualche modo aveva precorso i tempi. Assunta Viviani ci manda la collezione di fotografie e di immagini prese dalle nostre puntate precedenti. Qui vediamo il dettaglio dei nostri quattro gadget, sempre con il ricorrente magnete di Sofia, il libro di Oscuro Errante e il phaser di Jared e la piccola Enterprise, in questo caso mia. Sempre Assunta, altro momento, altra collezione di immagini. In questo caso puntata del Comic Con, quella in cui la nostra coppietta felice era nella stessa location, e la potete vedere lì. Finiamo con William Paghini, che, consapevole del fatto che andiamo in ferie, ci ha regalato un buone vacanze a tutti a Talking Trek con un suo disegno del Delta e ovviamente i nostri nomi Jared, Max, Sofia e Oscuro Errante. Quindi buone ferie anche a te e buone ferie a tutti coloro che passeranno questo mese di agosto o parte di esso rilassandosi da qualche parte. E con questo è tutto.
Daniele Micheli ti ha risposto, Max evidenzia il commento.
Perfetto. Ecco qui, trasporto truppe Devilfish dell'impero Tau, sempre dell'universo di Warhammer 40.000. Ok, perfetto, ti ringrazio Daniele.
È finito il momento gadget, direi di addentrarci negli argomenti. Non abbiamo gadget, non abbiamo sondaggi, no. Anche per poi chiuderli, perché dobbiamo a settembre, quindi direi di arrivare subito a parlare delle notizie e comincerei proprio da Star Trek Discovery, con la notizia che Star Trek Discovery debutterà ad ottobre.
Sì, esattamente. Il debutto è stato comunicato una settimana circa dopo il Comic Con. In effetti ci aspettavamo che lo dicessero al Comic Con, ma non è stato così. E la data di debutto sarà quella del 15 ottobre, un giovedì, in America. Ora, se tutto fosse perfetto come noi vorremmo, il 16 ottobre vedremo l'episodio della il primo episodio della terza stagione anche noi su Netflix, ma ahimè questa comunicazione non è stata fatta, per cui noi al momento sappiamo solo che il debutto americano di Star Trek Discovery terza stagione sarà giovedì 15 ottobre, sarà in sequenza all'ultimo episodio di Star Trek Lower Decks, che invece debutta il 6 agosto, sempre in America, e termina la settimana prima, l'11 ottobre. E per cui, se mettiamo assieme i 10 episodi di Lower Decks e i 13 episodi di Discovery terza stagione, si ottengono 23 settimane ininterrotte con un episodio di Star Trek a settimana. Questo sembra un po' il periodo di Star Trek The Next Generation, o di Deep Space Nine, Voyager o anche Enterprise, quando c'erano le stagioni da 20, 23, 25, 26 episodi, uno dietro l'altro, una settimana dietro l'altra. Purtroppo, al momento attuale, non abbiamo nessun tipo di conferma sul fatto che anche noi, fuori dagli Stati Uniti d'America, parlo di Inghilterra, Germania, Francia, tutta l'Europa, l'Asia, solo il Canada si salva, anche noi avremo un trattamento simile. In questo momento siamo potenzialmente orfani di Star Trek.
E qui volano le bestemmie.
Va bene, dai. Va bene, dai, io direi di fare un brevissimo giro di opinioni, le emozioni e i sentimenti che abbiamo ognuno di noi, e poi sentiamo anche che cosa pensa il nostro pubblico. Iniziamo da Oscuro Errante.
Immagino che non valga dire che io non penso.
Beh, dai, su.
Ma ma allora, diciamo che nel 2020 trovo un po' scandaloso che non si siano ancora organizzati per permettere di vedere, diciamo, non dico in parallelo, ma quasi le serie TV. Voglio dire, le prime due stagioni di Discovery e la prima stagione di Picard siamo riusciti a vederli il giorno dopo del messa in onda sulle piattaforme della CBS in America e in Canada. Il fatto che non ci abbiano più informazioni su Discovery e su Lower Decks mi fa un po' cadere le braccia, ecco, perché sarebbe stato meglio e più corretto, anche visti cosa hanno fatto precedentemente, che mantenessero le stesse relazioni.
Passiamo a Sofia.
Ma che dire, cioè il 2020 abbiamo capito che è un pessimo anno, cioè c'è stata una pandemia, c'è stato Picard che ha deluso le aspettative di molte persone e tutto, c'è stato un Comic Con, c'è un panel di Star Trek al Comic Con at Home decisamente deludente praticamente per tutti, e giustamente abbiamo chiuso in bellezza con questa notizia, cioè nel senso, che dire, io spero in un annuncio molto, diciamo, prima o poi, anche dell'ultimo minuto, dove comunque verremo aggiornati sulle sorti, anche perché noi poveri europei, se no effettivamente, come diceva giustamente Max, rischiamo di rimanere orfani o purtroppo di doverci, diciamo, aggiudicare gli episodi in maniera non esattamente legale, cosa che si evita di fare. Quindi, io penso che le nostre opinioni saranno più o meno unanimi, quindi aspettiamo e speriamo, vediamo che cosa succede. Sì, le cavallette, bravo, Jeremy cita le piaghe, evidentemente la nuova piaga è non avere gli episodi, cioè, io non so che dire, sinceramente.
Jared, riassumi.
Allora, io dico una cosa, io spero comunque che arriverà, perché se non ricordo male, anche con la seconda stagione ci misero circa 4 giorni per fare l'annuncio. 4 giorni sono passati, c'è da dire questo. Però io spero, anche in modo tardivo, ma che comunque questo annuncio arriverà. Sappiamo che la terza stagione è stata completamente doppiata, quindi state sicuri che comunque almeno il doppiaggio esiste ed è stato completamente doppiata. E quindi il doppiaggio è cominciato durante la post produzione, queste sono cose che ci ha comunque detto Marco Mete proprio durante la nostra intervista su Talking Trek, e quindi io penso che se il doppiaggio è pronto, perché me la devi far tardare più di ottobre, cioè io spero che arrivi in contemporanea. Già su Lower Decks mi sono già espresso sul mio profilo personale, non sono affatto contento di queste manovre da parte di CBS, che per me sono veramente, la penso come oscuro, cioè per me nel 2020 non mi viene in mente il termine, comunque la contemporaneità, come la vogliamo definire, è tutto, dai, pensate a serie, tutte le serie principali più importanti vengono trasmesse, se non in contemporanea, a distanza di 24 ore. Pensate a Game of Thrones, che su Sky veniva trasmesso, mi sembra, quasi in contemporanea, il giorno dopo addirittura doppiato in italiano. Pensate, che so, a Stranger Things, che veniva trasmesso su Netflix in tutti i paesi nello stesso giorno, tutte le serie originali Netflix, per dire. Quindi io non lo trovo accettabile, cioè un brand come Star Trek che non va in contemporanea vuol dire che è un brand di basso livello, cioè con tutto rispetto, non mi puoi non trasmettere Star Trek in contemporanea. Non parliamo di serie spicciole, con tutto rispetto, cioè parliamo di una serie che ha fatto la storia anche dell'umanità, cioè ha portato dei temi importantissimi. Io non lo trovo veramente accettabile. Spero che comunque Netflix ci mandi un comunicato, almeno rispetto allo Lower Decks sappiamo che andrà su Netflix, e questo è sicuro. Quindi, però è vero, negli ultimi mesi CBS non fa altro che parlare di una loro piattaforma che vogliono far arrivare un po' in tutto il mondo, compresa l'Europa. Però questo sia, penso sia ancora presto per parlare di questo. E penso che la terza stagione di Discovery sicuramente arriverà su Netflix, però voglio l'annuncio che mi dica che il giorno dopo arrivi lì. Se già Lower Decks, lo diciamo apertamente, noi andiamo in pausa perché Lower Decks non va in onda, non viene distribuito in Italia e non ha molto senso fare delle dirette su degli episodi che comunque in Italia legalmente non sono arrivati. Ovviamente non prendiamoci in giro, li vedremo questi episodi perché siamo nel 2020, cioè i modi per vedere un episodio esistono. Però li eviterei, visto che ho già un abbonamento a Now TV, un abbonamento a Amazon Prime Video, un abbonamento a Netflix, ora non ce l'ho più, ma ce l'avevo anche ad Apple, cioè tutti questi abbonamenti e poi mi devo ritrovare a salire il torrente. Cioè, mi sembra veramente una roba assurda, soprattutto nel 2020, in un'epoca in cui esistono non un canale streaming, ma a decine di canali streaming, non c'è uno che trasmette una serie in contemporanea. Io non lo trovo accettabile e spero comunque che Netflix si dia una mossa a fare questo annuncio. Guarda, me lo puoi fare anche a Ferragosto, basta che me lo fai. Io la vedo così.
Vediamo i nostri ascoltatori. Abbiamo Roberto Politi che dice: più passa il tempo e più penso che Lower Decks arriverà tutta insieme e non una puntata per volta. Spero in rete, ma è possibile anche solo in DVD. Effettivamente qui ci sta un ragionamento un pochino più ampio. Noi diamo la colpa a CBS che non importa, anzi non esporta in questo caso, i suoi contenuti nel resto del mondo. Però potrebbe anche essere, nello specifico di Lower Decks, che non abbia trovato nessuno che avesse voglia di acquistarglieli. Magari Netflix o magari Amazon Prime hanno ritenuto il prodotto debole per un pubblico non americano e quindi non hanno voluto investire nell'acquisto di questo prodotto. O magari hanno ritenuto che trasmettere un episodio alla settimana di una serie animata di questo genere fosse poco attraente, e allora aspettano, come ha detto Roberto Politi, di avere tutti gli episodi in mano, quindi il termine della trasmissione di CBS, per poi farli uscire in blocco unico. Sono solo ipotesi, ovviamente, non abbiamo alcun dato di fatto. Sì.
Però prendiamo che Roberto Politi ha ragione, tutto sì. Questo comunque, a nome nostro di Talking Trek, ci danneggia tantissimo, perché già non poter fare gli episodi di recensione, di condividere, diciamo, l'hype con voi, perché voi appena vedete un episodio siete lì in sovrattenzione di dire: no, ne voglio parlare con qualcuno. Talking Trek è l'occasione giusta, perché comunque siamo quattro trekker, tra i commenti ci sono altri una cinquantina di persone come voi, e quindi ha voglia a raccontare cose. Però purtroppo questa cosa viene smorzata, perché nel momento in cui me la lanci tutta insieme, nel giro di una settimana finisce la magia, ne parliamo quella settimana e non ne parliamo più. Invece è bello costruirsi teorie settimana per settimana, dire: ma se questo personaggio fosse il fratello di questo qua che è morto nell'episodio X, per dire. Questo non lo fai, quando fai binge watching te la spari tutta, e mi dispiace dirlo, dopo una settimana hai già detto quello che dovevi dire e già te ne lavi le mani, e ti dico, per me è tristissimo. Roberto Politi, penso che tu possa avere ragione, perché se penso agli Short Tracks, anche lui, che bella presa per il culo, lasciatemelo dire, perché Alex Kurtzman prima o poi arriveranno su Netflix, poi decidono in Europa di distribuirli tramite un video, l'on video sono i DVD, Blu-ray e banda varia, però l'on video non ha i sottotitoli né in italiano, né in spagnolo, né in francese, sono in inglese con sottotitoli in inglese, e allora lì c'è... Poi è uno sì che gli sale le bestemmie, cioè con tutto il rispetto, CBS, cosa ti costava? Vabbè, comunque, ad ogni modo, io spero che almeno con lo World X, che lo trasmettono in ritardo, che lo proiettano da qualche parte in ritardo, ma che arrivi e che non arrivi, almeno lo spero io, in DVD, magari in DVD in inglese, con sottotitoli in inglese. Perché se è arrivata la serie animata della serie classica, è arrivata quella, non vedo perché Lower Decks non possa arrivare nel 2020, quando quella è una serie degli anni 70, se non sbaglio, no? 72, se non ricordo male.
Sì, sì.
Abbiamo guarda.
Sì, cioè, Sofia forse voleva dire qualcosa.
No, dico solo che spero che non facciano la cavolata di mandarla direttamente in DVD, perché diciamo che sai, un conto, come diceva giustamente anche Jared, un conto è quando si tratta comunque di short tracks, che relativamente sono anche cose piccole, ma una serie intera, cioè, diciamo che come facciamo a vederla tutti insieme? Cioè, è questo un po' il problema. Diciamo che la cosa positiva del servizio di streaming, per quanto sia a pagamento, per quanto magari possa alzare i prezzi, è comunque il fatto che alla fine la guardiamo tutti più o meno nello stesso lasso di tempo. I DVD non li compriamo tutti nello stesso periodo e soprattutto magari non li compriamo tutti. Quindi io spero sinceramente che arrivi. Me lo auguro sinceramente. Mi auguro che non facciano la bravata come con gli short tracks di farlo uscire direttamente in un video. Chiudo perché se no mi dilungo troppo.
C'è un commento di Davide Caldarelli.
Esatto, eccolo qui.
Lo faccio
io. Ok, mi alzo così mi si vede. La cosa positiva però assurdo è che siamo tutti sulla stessa barca con gli altri paesi. Questo vuol dire che non è un problema italiano. Per certi versi è anche peggio, nel senso che Viacom CBS non ha una strategia per Star Trek al di fuori del mercato USA, e qui l'ha già dimostrato parecchie volte. Ci ho pensato stanotte, bei pensieri che fai Davide di notte. Comunque, se guardiamo la serialità americana in generale, in realtà le serie che arrivano in contemporanea sono davvero una minoranza. Purtroppo Star Trek ci stava abituando bene e ci abbiamo sperato. La minoranza è ovviamente circoscritta alle serie prodotte da Netflix e da Amazon, anche se la stessa Amazon Prime ogni tanto esce prima con il prodotto in lingua originale sottotitolato e poi successivamente con il doppiaggio. Roberto Politi poi dice: sul Discovery il fatto che non l'hanno ancora annunciata potrebbe voler dire che non uscirà magari su Netflix ma su Prime o altre piattaforme. Potrebbe essere, trovo difficile che non esca su Netflix Discovery, però va detto che l'accordo iniziale, che mi sembra che constasse di 2 stagioni pagate da parte di Netflix, potrebbe in qualche modo essere cambiato. Questo sì.
Max, ti smentisco. Dimmi. Perché tu vai, hai una pagina di Star Trek Discovery Netflix che trovate su Facebook, c'è una bella immagine con Star Trek Discovery 3 che andrà su Netflix.
Sì, no, ma fra l'altro, scusami, no.
La seconda stagione, ovviamente è stato fatto.
Sì. No, ma comunque, scusami, sono andato dietro al ragionamento di Roberto, però in effetti nell'annuncio ufficiale CBS è scritto che andrà su Netflix la terza stagione, Roberto. Ora, ripensando, rimettendo assieme i puntini, mi è tornato in mente, è scritto che andrà su Netflix nei soliti 188 paesi, ma non viene specificato, a differenza delle altre volte, con le altre stagioni, non viene specificato che andrà in onda 24 ore dopo la trasmissione americana, ed è questo un dettaglio particolare.
E col Canada invece l'hanno detto.
E con Canada c'è scritto che va su Crave.
Se non lo dicevano neanche con il Canada, eravamo tranquilli, perché diceva bella prassi. Dicono invece.
Non solo Trek è ottimista, secondo me annunceranno il doppiaggio molto presto. Ce lo auguriamo tutti, non solo Trek. Davide Caldarelli, vedi che va. Scusa?
Ma dicevo, il doppiaggio comunque di Discovery è pronto, quindi
sì.
Quello di Lower Decks per il momento.
Nebbia.
No.
Infatti, nebbia proprio. Davide Caldarelli dice che i prodotti Amazon e Netflix non si possono considerare nel discorso di contemporaneità, visto che non passano nelle vendite di diritti tra player. È vero. Se si prendono i grandi network USA, in realtà, Jared, la contemporaneità esiste solo se le serie vanno su Netflix da Amazon, era il discorso che facevamo prima, e non sempre. Le serie HBO su Sky arrivano mesi dopo, tranne per pochi esempi, proprio i titoli più grossi.
Però Davide, con HBO in realtà no, perché se non ricordo male quella serie Dark Material, quella lì con X23 e il professor Xavier, è arrivata quasi in contemporanea.
Pure materie.
Poi è arrivato Game of Thrones, poi è arrivato Chernobyl, cioè comunque sono tutte HBO, io me ne ricordo già 3 o 4 in te, mi sembra... No, queste qui che ho in mente sono arrivate tutte in contemporanea, perché le ho anche viste in contemporanea, quindi ne so qualcosa, perché con Now TV, che per chi non lo sapesse, Now TV è praticamente lo streaming di Sky.
Sì. Mauro Vallanti è d'accordo con te. Az dice che, riflettendo su quello che finora abbiamo detto, ipotizzato, nello sconforto più totale non può fare altro che abbracciarci piangendo. Ti capiamo, anche noi ti abbracciamo piangendo, guarda. Alessio Martin, per evitare la censura, almeno sul pianeta Terra, dice: le bestemmie in Klingon suonano meglio in questo caso, e credo che ce ne sia una di Az qui. CBS, Abso Silkut. Non so cosa ho detto, comunque.
Arriverà.
Ma ci noi siamo. Abbiamo fiducia, noi abbiamo fiducia.
Però arriverai pure tu, quasi. Sai che non c'è? Proprio da proprio fastidio questa cosa che è un turn al lotto ogni volta che esce una serie di Star Trek. Non si può mai star sicuri che vada tutto in un'unica direzione, no? Quella deve andare su Amazon, quella va su Discovery, sì. Ma non si sa se va in contemporanea. Cioè, che nervi, veramente. Io lo dissi qualche diretta fa: facciamo arrivare sto servizio streaming di CBS, ve li pago io sti 5 euro. 5, 10, quanti sono? Scherzo a parte, e veramente almeno abbiamo tutto lì e non ci dobbiamo stare a scervellare un abbonamento a destra, un abbonamento a sinistra. Tanto uno dice: sì, ma un abbonamento su CBS o su Star Trek guardo poca roba. Sì, ma se le serie aumentano di 3 o 4 ogni anno, avremo un anno di 15 serie, quindi, e quindi l'abbonamento può far comodo, mettiamola così.
Nel frattempo salutiamo Ciao, Daniele Amore, che si è collegato. Mauro Vallanti conferma il discorso di Sofia, che è considerato molto probabile. Davide Caldarelli fa delle precisazioni sulle serie HBO, facendo un distinguo su quelle che sono di Sky, quelle che arrivano su Netflix. Insomma, sicuramente c'è molta confusione, specialmente nell'importazione delle serie, proprio perché ci sono diversi player in gioco e quindi è sempre più complicato. Sì. Abbiamo la traduzione, aspetta, poi ti lascio parlare. Abbiamo la traduzione dell'insulto Klingon, dice che la mamma di CBS ha la fronte liscia. Ecco, questo era l'insulto Klingon per CBS. Vai, Jared.
No, dicevo a Davide, dicevo che comunque, a parte, che so, l'esempio Mandalorian, in realtà quasi tutte le serie arrivano in contemporanea, i prodotti più importanti. Cioè, di solito quelle che non arrivano in contemporanea non hanno, diciamo, non sono proprio prodotti di serie A, serie A, ecco, mettiamola così. Però Mandalorian, per esempio, ora, perché noi in Italia, perché hanno deciso di far uscire il servizio Disney Plus, un po' scaglionato, un po' in questa nazione, poi lì, poi là, non erano tutti insieme, che so, come Apple TV, che per esempio quel giorno arrivava tutto il mondo. Ecco, quindi in quel caso Mandalorian, serie olandese, o serie, non mi ricordo qual era l'altra nazione, riusciva a vederla anche in contemporanea in Europa. Però tolto quel caso, io mi aspetto da un prodotto come un franchise, come Star Trek, la contemporanea, perché comunque non è che siamo, cioè non possiamo andare indietro di 20 anni a Star Trek Enterprise o a Star Trek Voyager, cioè adesso siamo nell'epoca dello streaming, io non lo trovo accettabile, perché poi veramente ci vuole poco per dire: io che ti pagherei tutto CBS, mi fai poi andare a cercare vie traverse che non vorrei. Cioè, questo succede purtroppo. Questa è la cosa che a me mi fa un po' arrabbiare, ma penso l'abbiano capito un po' tutti i nostri spettatori, no? Che CBS non mi stia simpatica in questo, che non mi stia simpatica, ma paradossalmente mi abbonerei al loro canale. Pensa se CBS come sono.
Pensa poi se arriva il prodotto, il marchio CBS anche in Italia, ma non ci sono tutte le serie perché ha degli accordi in corso con altri e quindi devi farti CBS, Prime, Netflix.
Allora chiedo a quello che sapeva il Klingon di insegnarmi delle bestemmie, così.
Credo che sia Az, in questo caso Az, so che Daniele Micheli lo conosce anche, per cui
possono sbizzarrirsi. A settembre riprendono i corsi all'università, faccio un salto al corso di Klingon che abbiamo da noi, te lo insegno poi io, non è un problema.
Esatto, è vero, l'avete voi a Torino il corso di Klingon, davvero, dai.
È vero.
Allora, da settembre, un pochino inoltrato, dai, qualche puntata ancora di assestamento te lo concediamo, tu parli in Klingon. Facciamo, invece che la LIS per i non udenti, facciamo la traduzione in Klingon da parte. Sì, guarda, guarda.
Nel passato le serie arrivavano quasi con un anno di ritardo, ma infatti io non voglio che arrivi, non voglio che succeda questo, perché sai poi qual è il problema? Che poi magari io parlo anche da Talking Tracker, mettiamola così, perché gli articoli comunque escono.
Certo.
Noi non possiamo far finta di dire no, non li calcoliamo perché la serie non è uscita in Italia, non li pubblichiamo noi, arriva Every Eye e li pubblica, arriva Multiplayer e li pubblica, cioè le altre testate non è che stanno lì ferme, quindi in qualche modo le devi ribattere, e pubblicare roba che non arriva è difficoltoso, perché poi chi ha visto l'episodio lì sotto commenta, ecco, chi ha visto l'episodio lì sotto commenta, chi non l'ha visto magari si lamenta dello spoiler, ma si lamenta giustamente, perché la serie non è arrivata in Italia e giustamente tu non puoi stare a spoilerare un episodio, anche se è uscito 3 mesi fa, se non è arrivato in Italia per la programmazione. Quindi è tutta una roba complicatissima e fastidiosissima, e lo dico soprattutto per una testata come lo è Talking Track. Di fatto Lower Decks, parliamoci chiaro, danneggerà tutte le fanpage, tutte le testate che tratteranno, diciamo, Star Trek, ma solo Star Trek. Chi tratta un po' tutto si salva, ma chi tratta solo Star Trek si troverà mesi a parlare di Lower Decks, di una serie che avranno visto una nicchia di persone che hanno trovato le traverse per vedere.
Faremo un Talking Track vietato ai minori, non si può dire, una versione rossa, sai, i trailer con la schermata rossa invece che verde.
Comunque, se arriva la recensione le faremo, se arrivano tutte insieme faremo una puntata unica di 3 ore.
Oh mamma mia!
E parleremo un po' di tutto. Beh, l'ultimo episodio di Picard è durato 3 ore, la recensione.
Sì, è vero, è verissimo.
Benissimo. Se c'era lo superante, durava 5.
altra voce da sentire, parlavamo di più e quindi sicuramente durava 5. Ma penso che poi dopo un certo minutaggio è StreamYard che ci taglia, cioè la piattaforma che usiamo per
trasmettere. Ma credo si possa andare in streaming per 8 ore, quindi.
Perfetto, preparatevi ragazze perché faremo 8 ore ininterrotte. Beh, allora, scusa, 10 episodi di Lower Decks a 25 minuti sono 250 minuti, quindi sono 4 ore e 10 minuti. Quindi 4 ore e 10 minuti li discutiamo, sì, in 5 ore, certo, ci sta anche 8, sì, va benissimo.
Comunque quello che chiediamo un po' tutti noi fan europei, vorremmo un minimo più di ordine nelle cose, cioè non vogliamo essere trattati come il terzo mondo. Se vedi il trailer, perché è uscito un teaser, qualche settimana, 23 settimane di Star Trek diciamo CBS, per noi no, perché per noi tutta la parte della World X non la vediamo e non sappiamo neanche se vediamo la parte di Discovery. Se andate a leggere i commenti, sono tutte persone arrabbiate nere, che sono inglesi, tedeschi e italiani. A ripetizione sono tutti arrabbiati. Gli americani che commentano sotto quel post saranno un quinto rispetto alla parte che si fa sentire. Quindi io dico, se 4/5 delle persone se ne lamentano, vuol dire che tu hai 4/5 di persone che te lo vogliono vedere quel prodotto, perché non lo vendi, perché non lo distribuisci anche in Europa? Questo è quello che dico io, perché se fossero una manciata di persone, una manciata di voci, sì, beh, può fare anche così. Ma se sono
sì, però il discorso è questo, che come diceva giustamente anche Max, non è il problema di CBS che non vende, è il problema delle piattaforme che non comprano, perché CBS può vendere tutto quello che vuole, ma se nessuno arriva e dice io sono interessato a questo prodotto, dove lo mandano? Cioè, abbi pazienza. Quindi ti dico, secondo me è un po' tutto il discorso che sta andando male, quindi per questo ti dico aspettiamo e vediamo cosa succede.
Ma parliamo di Star Trek, Sofia, non parliamo di... Non voglio citare una serie a caso, perché poi magari qualcuno la segue e dice ma cosa hai detto? Ecco, comunque, nel senso, parliamo di una saga importante, non parliamo di una serietta buttata così, cioè parliamo di...
Tesoro, magari non interessa,
cioè... Alcuni di spettatori che comunque te la guarderebbero anche se gli fa schifo, cioè, capito? Questo è quello che dico io, quello.
Ma lo so bene, non sono
d'accordo. Ma vuoi che Rai 4 non comprerebbe, che so, un Discovery? Ma figurati te se non lo farebbero, lo farebbero al volo, cioè i piccoli emittenti che da solo lo farebbero al volo. E che sicuramente loro vorrebbero un qualche accordo che includa un po' tutto, però non lo so, perché anche qualche mese fa Max potrà confermare CBS verso Netflix comunque aveva dato dei segnali di rottura, no?
Sì, 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 sì. Beh, nel momento in cui ha annunciato la propria piattaforma streaming, pardon, il CEO Bekish nell'annuncio aveva detto vogliamo smettere di foraggiare le altre piattaforme streaming come Netflix,
ma se non lo mandi nemmeno fai un danno ancora più grosso, cioè un danno ancora più grosso.
Sì, assolutamente. Beh, da una delusione a un'altra, andiamo agli Emmy.
Vai.
Ma guarda, sì, tanto ormai è praticamente una macchietta il discorso, sappiamo benissimo che Star Trek non vince premi particolarmente importanti agli Emmy e nemmeno viene candidato alla fine tra le categorie più importanti. In sostanza, che cosa è successo? Un mesetto e mezzo fa era stata lanciata la campagna For Your Consideration, cioè le autopromozioni da parte delle case di produzione dei propri prodotti alla Television Academy per essere poi successivamente candidate agli Emmy. CBS aveva portato sia gli Short Treks che Star Trek Picard, non poteva portare la terza stagione di Discovery perché aveva già concorso per l'anno precedente, praticamente candidandoli a qualunque categoria. Si erano offerti per qualunque categoria, da quelle tecniche a quelle principali, miglior attore protagonista, non protagonista, tutto, ospite, qualunque cosa. Ovviamente ora che sono state annunciate le candidature ufficiali, Star Trek Picard se n'è presa solo 5, ma non le 5 con qualcosa di importante come magari è successo a The Mandalorian, 5 con delle categorie tecniche che non partecipano neanche alla cerimonia principale degli Emmy, vengono consegnate la settimana prima nella cerimonia separata. Miglior acconciatura, miglior trucco non prostetico, quindi non le maschere, ma proprio il trucco vero e proprio. Miglior trucco prostetico, quindi i mascheroni. Miglior montaggio sonoro, per una serie comica o drammatica con episodi non più lunghi di un'ora. E miglior mixaggio sonoro. Ok, basta. Finito lì. Cioè, abbiamo avuto queste 5 candidature. Sono quasi tutte in concorrenza con serie come American Horror Story, Hollywood, Mandalorian, Pose, The Boys, Stranger Things, Better Call Saul, The Crown, insomma, cioè neanche con robetta. Quindi pensare di spuntare più di un premio potrebbe già essere difficile. Facciamo un breve passo indietro e poi parliamo di Short Treks con Oscuro Errante. Comunque in passato Star Trek ha vinto altri Emmy, diciamo che in più di 50 anni di storia ne ha vinti 35, di cui uno al franchise globale, per cui conta ma non conta, il premio alla carriera, chiamiamolo così. Poi un po' ne hanno vinti TNG, un po' ne ha vinto Deep Space Nine, un po' Voyager, qualcuno Enterprise. L'anno scorso Discovery l'ha vinto per il trucco prostetico, simpli mascheroni per capirci, ma mai, mai in una categoria importante, mai in un miglior attore protagonista, miglior attrice ospite, no, mai, niente, sempre e solo cose minori. L'unica che si è distinta è stata la serie animata, quella dalla serie classica, parlo di quella anni 70, che nel 1975 ha vinto come miglior serie per bambini.
E non ci credeva nessuno in quel progetto, cioè in realtà se... Cioè, quello lì, se stando anche un po' alle ricerche, stando alle interviste, stando a tutto, quello è stato considerato praticamente da tutti un grandissimo passo falso. Infatti stupì tutti quando vinse, cioè nemmeno gli attori ci credevano quando saltò fuori che aveva vinto un Emmy. Cioè, c'era chi diceva, Madonna, ma ci stanno prendendo in giro. E invece è andata come è andata. Cioè.
Vabbè, si può considerare gli Emmy, diciamo un po' i premi Oscar della televisione. questo sì, si può dire.
Ma manco gli Oscar,
è... Sai qual è il fatto? È che i cugini di Star Wars, con Mandalorian, non è che ne hanno prese due in più, ne hanno preso tre volte di più. 15 nomination, attori, personaggi secondari, e tutto qua. Cioè, penso, mi sembra sia stato candidato pure Pedro Pascal, che in viso lo vedi una sola... No, no, non vi spoiler. No,
di spalle lo vedi.
Cioè, lo vedi, appunto, non lo vedi, cioè, lo vedi sempre con quella maschera. Dopo prendeva il panno anche Baby Yoda, che era un animatronico. Cioè, capito? Quindi anche lì... Poi quando noi l'altro diretto dicevamo che Patrick Stewart ci sembrava che aveva un po' una recitazione stanca dopo un po' di episodi, beh, io onestamente penso che Patrick Stewart è uno di quegli attori che quando Star Trek l'ha presa per questo progetto si aspettava la candidatura agli Emmy, anche perché diciamocela tutta, in The Next Generation se la meritava assolutamente. E il non ricevere una nomination di Patrick Stewart a questi Emmy, secondo me per CBS è una sconfitta pesante. Pesante perché parliamo di un attore che effettivamente se lo meritava. O gli danno un premio onorario, che non vale niente. Quindi io spero che con le prossime stagioni, dai Patrick, riesca a avere almeno una nomination e provarsela a lottare con gli altri grandi, no? Comunque, per carità, 5 premi Emmy comunque siamo nella media, cioè, infatti Davide Caldarelli dice no, gli Emmy non sono un'illusione, ma che ci credeva? Beh, 5 Emmy comunque siamo nella media, quindi comunque non è che abbiano fatto un brutto lavoro rispetto alle altre serie, però visto comunque questi budget più importanti rispetto al passato e visto tutta questa campagna di promozione che diceva Max, in cui in ogni ruolo tu volevi, insomma, che il tuo personaggio veniva candidato, è una sconfitta, sicuramente per CBS è una sconfitta. CBS si aspettava, secondo me, le 12-15 candidature di Star Trek Picard, che non ci sono state, e che tutto sommato io comunque queste 5 nomination le trovo giuste.
Ma poi, scusa, posso rompere un attimino le uova nel paniere? Cioè, abbi pazienza, tu vai a candidare una serie di fantascienza. Giustamente le tenti un po' tutte, perché ok, va bene, cioè è giusto che sia così. Però, cavolo, anche la giuria degli Emmy, che poi ti va a mettere nella sua categoria delle migliori acconciature. Cioè, io capisco il trucco prostetico, capisco i costumi, capisco le musiche.
Ma non c'è solo Picard, eh. Cioè, ci sono anche altri personaggi con i capelli.
Ma non lo so, a me sinceramente, cioè, almeno nelle serie di fantascienza, la migliore, anche nei film di fantascienza quando succede, la migliore acconciatura mi sembra un po', diciamo, l'ultima spiaggia della serie. Ti mettiamo lì perché così... Però ti dico, io sono contenta che sia stata nominata, cioè non voglio che passi il messaggio sbagliato, io sono contenta che Picard abbia preso le sue nomine. Però, dai, acconciature, sul serio, cioè, non lo so, mi lascia molto basita come cosa. Ragazzi, quest'anno è andata così, cioè...
Io comunque, guarda, io spero che comunque riesca a vincere almeno due.
Cioè, ma quello lo spero anch'io, perché sennò, dai, cioè...
Già uno sarebbe troppo stretto.
Ma sì, infatti. E Oscuro?
Per Gemmi, per i short tracks.
Vai.
Se pensavate che 5 per Star Trek Picard fossero troppo pochi, gli short tracks ne hanno avuti soltanto uno. Sono stati, diciamo, proposti come per la categoria della miglior serie di corti comici drammatici. Stop.
Short tracks che non avevo neanche visto.
Esatto. E andranno a competere con altre serie, altri corti probabilmente, come Better Call Saul Employee Training, Legal Ethics with Kim Wexler, scusate, sto cercando di non far trapelare troppo l'accento, The Good Place Presence, The Selection, Most Dangerous Game e Reno 911.
La mia domanda è, ma io lo dico da profano, ma qualcuno in Italia li ha visti questi corti? Non gli short tracks che sappiamo che non li abbiamo visti.
Io quei corti non so che cosa siano, proprio zero. Sono ignorante. Okay.
Beh, gli Short Tracks comunque li ho visti, però
ti dico, sì, gli Short Tracks sì.
Allora, sarò sincero, questa seconda stagione di Short Tracks, perché ancora non li ha visti, comunque non si è perso niente, perché la prima stagione era veramente ben strutturata, gli episodi erano veramente collegati, basti pensare al personaggio di Poe di Star Trek Discovery che appariva per la prima volta nello Short Tracks. La seconda stagione c'era, non li vedete, non è che cambi chissà che cosa, forse quella prospettiva Strange New Worlds farà comodo vederli, vi dico questo. Diciamo per la serie con il Capitano Pike, perché ci sono alcune cose che magari poi potrebbero ritirare fuori nella serie.
Sì.
Comunque, sì. Fatto è che gli altri short che sono stati, gli altri corti che sono stati nominati insieme agli Short Tracks, non li ha visti nessuno, cioè effettivamente non li ha visti nessuno. Io seguo Better Call Saul da quando è uscita, però non sapevo neanche che fosse uscito uno short, fate voi. Cioè, quindi grandi, grandissimi, viva, ottima distribuzione, ottime manovre di marketing come al solito. Non so, mi sento particolarmente acida in questa sera, perdonatemi, sarà il caldo, sarà l'aria di Chateau Picard, ma stasera non risparmio nessuno, scusate.
Beh, in ogni caso gli Emmy verranno consegnati il 20 settembre dalla ABC nella sua consueta trasmissione, quelli belli e tosti. Quelli invece minori, che poi vengono definiti Emmy Creative Awards, circa una settimana prima vengono annunciati e consegnati, così. Non dico in sordina, ma insomma te li dicono, te li danno e ciao, puoi andare.
Ma secondo te, Max, c'è una reale sì. possibilità che questa seconda stagione di Short Tracks arrivi il giorno prima del debutto della terza stagione di Discovery, sempre se arriverà in contemporanea con gli Stati Uniti?
Io penso che ormai siano del gatto, cioè ormai sono andati.
Ma è roba, ormai è una carta che dovevano giocarsi prima. Sì. Salutiamo Giusy, ciao Giusy.
Ma tanto anche se li mettono, comunque li vanno sempre ad inficcare nel solito contenuti extra, cioè non è che dico, cioè che poi sì. Io vi ricordo che gli anni che quando sono usciti, sì, bravo Alessio, hai capito nel segno, è il caldo, perdonatemi che mi incattivisce, cioè il discorso è questo, che gli Short Tracks purtroppo, cioè già la prima volta erano partiti male in partenza, perché sono arrivati tardi, li hanno messi nei contenuti speciali, all'inizio nessuno li ha trovati, ma secondo voi, cioè, si impegneranno un po' di più a sta seconda mandata? Secondo me no, cioè, visto il totale disinteresse.
Hanno già dimostrato di no, ci si aspettava.
Quindi secondo me non usciranno neanche, o se usciranno verranno messi appunto sempre nella solita sezione di contenuti speciali, e chi se ne rende conto li vede, chi non se ne accorge ne va avanti in sordina.
Vabbè, c'era uno che era il prequel di Star Trek Picard, ma non l'hanno fatto vedere.
Appunto!
Cioè, non so.
Appunto, cioè. Sì, che poi anche lì,
cioè, complimenti!
Non serve praticamente a nulla, perché poi la serie nei primi 10 minuti ti racconta tutto, quindi a che ti serve sapere l'attacco dei cose?
Sì, su Marte. Nel frattempo Gigino Gigetto ci ha mandato, presumo, un'altra bestemmia in Klingon, che a questo punto legge Chiara, perché poi studierà il Klingon, così si allena.
Posso evitare di leggerla, è impronunciabile.
Ma dai, c'è anche un po' l'accento delle colonie del nord che bisognerebbe sottolineare, però sì, dai, ce la puoi fare.
Siamo diventati esperti, Max, vero?
Sicuramente lo farò uscire. Kaibe, non so se sia Cargul e quindi vi sia la CH chiusa, o abbia un Chargul che preveda una lettura in quel senso lì, però prevedo per la prima.
Ok, allora Gigino Gigetto, la traduzione è una valutazione sulla pronuncia, ovviamente la attendiamo, anche perché dobbiamo instradare al corso universitario la nostra oscura errante, e bisogna, magari c'è un test d'ingresso, sai, bisogna
allenarsi. Un commento di Masmana, che dice, hanno partiti anche con After Track, anche lì. Era bellissimo After Track, purtroppo abbandonato, ridisegnato lo show, l'hanno trasformato in The Ready Room, prima stagione di The Ready Room con Naomi Kyle, che il nostro ex Miles si ricorda molto molto bene.
Sì.
Io completamente in inglese, niente sottotitoli, niente. Mi ricordo Miles, il curatore della ex pagina TC Trek, fece un super lavoro di traduzione, cioè aveva sottotitolato tutti questi episodi del Red Room, Masmara, su Discovery. Il problema è che veramente se li sono calcolati quattro gatti messi in croce, quindi fra cui io e Max, non Sofia Oscuro, cui diciamo gatti che abbiamo presi, e quindi poi con The Ready Room di quest'anno, che il conduttore non era più Naomi Kyle, ma era Will Wheaton, ovvero Wesley Crusher,
sì,
hanno continuato questa via, ma praticamente The Ready Room è la versione low budget di After Trek, perché praticamente... Sì. Uno sfondo verde con l'animazione, una roba che si potrebbe fare anche Talking Track, cioè non so, esatto. Magari siamo più simpatici, però insomma una roba, cioè, come Max così gli metti un ospite accanto, la scritta della Red Room, basta.
Vabbè, ma io ci sto, se lo vogliono fare, se CBS ci finanzia, a me va bene farlo, ci mettiamo qua e lo facciamo.
Era molto più carino, cioè era molto più... Poi si andava a teorizzare quello che potevamo vedere e il fatto che arrivasse su Netflix. Il giorno dopo Star Trek Discovery era fantastico, perché dopo aver visto l'episodio avevi anche After Trek. Sì. Ed era spettacolare. Vabbè, ora ci avete Talking Track.
Guarda, Daria Quercia dice siete sicuramente più simpatici, vedi. Vabbè, ce la possiamo fare.
A Talking Track non abbiamo gli ospiti, gli attori in Canada, forse ogni tanto abbiamo i doppiatori, però se dobbiamo teorizziamo, sicuramente su tutti gli altri aspetti non ci sogniamo nemmeno di essere After Track, ci mancherebbe.
Chiara, per te.
Per me?
Per Chiara, i vincitori di premi non hanno onore, era la frase che hai enunciato poc'anzi. Frase detta dal generale Hra a una partita clandestina a rubamazzetto su Andoria. E beh, sicuramente su Andoria giocano, lo so perché ci sono, a rubamazzetto dal mattino alla sera. E adesso, come dice Alessio Martin, quando arriva il casello della tangenziale, Chiara, Oscuro, pardon, puoi salutare in Klingon il casellante e vedere cosa succede.
Guarda, se riuscissi a imparare una lingua nuova che non sia l'inglese, un'alternativa all'inglese, perché se mi gira male normalmente inizio a tirare giù santi in inglese, però potrebbe essere una bella alternativa.
Se vuoi ti insegno il toscano.
Un toscano che insegna il toscano a una piemontese, chissà cosa viene fuori.
Beh, Max può insegnare il savonese.
Savonese. va bene. Dai.
E poi il toscano... Comunque il toscano si divide in tre cose, non c'è soltanto il toscano fiorentino, c'è anche il toscano livornese, il toscano pisano, quindi vedi quante cose. Io direi che siamo arrivati quasi in fase di chiusura e quindi mostriamo il gadget, quindi gadget alert, quindi adesso mando la clip e poi mostriamo i nostri gadget. Bene, ripetiamo un po' come funzionano questi gadget, Max, come funziona?
Beh, noi mostriamo quattro gadget, poi vi chiederemo di votare quello che preferite, anche noi ovviamente voteremo il nostro preferito, e tireremo questa piccola classifica, non si vince niente, è solo per divertirsi, per giocare tra di noi. Ovviamente la prassi vorrebbe che vi chiedessimo di fotografarci o mandarci i vostri gadget, i vostri selfie, però questa volta siate consapevoli che se ce li mandate e ci fate comunque cosa gradita, non li vedrete prima di un mese e mezzo. E poi non è anche detto che tra un mese e mezzo il format Talking Track cambi e ci siano nuove iniziative, per cui noi facciamo il gadget alert, voi decidete che cosa fare.
Dunque partiamo dalle ragazze, poi Max e poi tutto scritto, però i voti devono arrivare dopo il selfie o durante, ecco, perché sennò se cominciate a votare prima non vale. Oscuro, cosa hai portato questa settimana?
Questa settimana ho portato questo, che è una musicassetta che di, riguardante una delle avventure, una delle prime avventure del capitano Sulu a bordo della sua nave, che dovrebbe essere l'Excelsior, e che ho trovato quest'estate, quindi 2 settimane fa, negativamente più o meno, quando sono scesa a Genova, e che è colpa del mio ragazzo che mi ha traviata, era lì.
Star Trek Transformation e Captain Sulu Adventure sulla Excelsior, registrata in 3D Sound, è un audiolibro recitato da
George Takei con Dana Ivey e Daniel Garrol.
Ok, bene. Quindi c'è bello.
E dovrebbe durare 70 credo. C'era scritto.
Accidente.
La lettura di un libro in 70 minuti.
Approx 70 minutes qua.
Però non male. Sofia.
Ma io, siccome che sono in trasferta, non potevo certo portarmi tutta la casa dietro, perché se no lo Chateau Picard diventa automaticamente Chateau Sofia, quindi ho portato, che ve la posso far vedere per benino, una maglietta che voi già conoscete, cioè la mia maglietta della flotta. Io questa, quando la indosso, mi sento fierissima, perché mi sento appena uscita da una qualche lezione oppure da un test della Kobayashi Maru. E che dire, l'ho comprata in realtà su AliExpress ormai un'estate fa, a scatola molto chiusa, e però devo dire che, a parte la pesantezza del tessuto, quindi d'estate diventa praticamente inindossabile se fa un caldo come in questi giorni, però tutto sommato fa il suo lavoro. È disponibile, mi sento tanto una valletta, è disponibile in tanti vari colori, ce n'era anche un'altra che sto puntando, ma se riuscirò a comprarla ve la farò vedere successivamente. Oggi andiamo su cose tranquille, ecco, mettiamola così.
Bella.
Bella.
Max.
Ok, è un po' ingombrante.
Raimon, cosa ci ha portato oggi?
Allora, intanto vi faccio vedere la scatola, poi vi faccio vedere quello che c'è dentro. Questo è un libricino che racconta la storia della Federazione nei suoi primi 150 anni di vita. Ora, all'interno, ora vi faccio vedere che cosa c'è. C'è ovviamente il libro, che è questo.
Ma come, così piccolo?
Scusa. No, è perché c'è il trucco. Al suo interno, aspetta, al suo interno ci sono vari momenti della storia di Star Trek. Adesso ve ne faccio vedere alcuni. Ad esempio, qui c'è un quadro che rappresenta la guerra romulana, e poi ci sono tutti i passaggi testuali in cui viene narrata la guerra romulana con i romulani, oppure ci sono dei documenti vulcaniani, ci sono degli estratti dal ecco qui ad esempio dal trattato di fondazione della Federazione. Questo è quello che parla dell'ingegneria genetica e dei suoi riferimenti alla serie Picard. Poi ci sono anche altre cose. Questo è un trattato di annessione del pianeta Trill alla Federazione, con tanto di scheda anatomica su lucido di un Trill. Abbiamo il disegno originale all'interno di Matt Jeffries della prima Enterprise, firmato qua da Matt Jeffries, e una lettera che ha inviato Zefran Cochrane a sua mamma con tutta una serie di appunti su come realizzare una gondola di curvatura e tante altre piccole cose. Ma altra cosa curiosa è che questo libro così prezioso ha un suo display che è custodito presso gli archivi di Memory Alpha. All'interno del display vi è una presentazione del libro registrata, che ora vi faccio sentire in inglese almeno in parte, da George Takei, e mi ricollego al libro di Oscuro, che nel momento in cui l'ha registrata è ammiraglio e comandante in capo della flotta.
Hello, this is Admiral Hikaru Sulu, Commander-in-Chief of Starfleet Command, welcoming you to Memory Alpha. I am proud to present this history of the Federation commissioned by the Council of the United Federation of Planets on the 150th anniversary of its incorporation.
lo fermo perché va avanti un quarto d'ora. E... per cui questo è il gadget che ho portato oggi.
Beh, sarà durissima per me provare a competere con Max. L'ho visto che Max ha fatto vedere tante cose. Prima di farvi vedere il mio gadget, vi faccio vedere altre cose. Questa bellissima maglietta, che non è il gadget. Poi ho questo bellissimo tappetino di Star Trek Discovery, che non è il gadget. Ma il gadget, è, vedete, è una cosa particolare. Vedete questo, un sasso a caso, vedete questo sasso? E vedete questo phaser. Se io attivo il phaser sul sasso, dategli tempo, la roccia si scalda. E infatti mi stanno bruciando le mani. Ricordate l'episodio quello con Sulu? Quando
sempre lui.
Ormai sei rimasto George Takei. E c'era questa vita in cui si dovevano scaldare, puntavano il phaser su questa roccia e diventava scaldescente. E quindi questo è il mio gadget, diciamo un sasso che brucia tutto in estate, quindi ho la mano ustionata e il phaser. Mettiamoci in posa, salutiamo anche
Anne-Marie Segal. Volevo salutarla in particolar modo perché è la nostra corrispondente con i ragazzi di The Seventh Rule, che è il podcast portato avanti da Ciro Clofton e Task. Mi mancano le due, aiutami Gareth. Esatto, mi mancavano le due. A cui partecipava anche Nog, o meglio Aaron Eisenberg, che vabbè, ora ovviamente è scomparso. Quindi, hi Han.
Io invece voglio salutare Sabrina.
Eccola qua.
È appena comparsa.
Ciao Sabrina.
Beh, andiamo in posa, io devo accendere il sasso.
Non bruciarti.
Scusate il rumorino, sentite qua. Mettiamoci in posa.
Aspetta che togliamo Sabrina un attimo. Ecco fatto.
Io mi sono ustionato praticamente.
Vabbè, ma d'altronde
questa ustione insomma è servita a qualcosa, perché Max ha tirato fuori tutti i ciuschi di Doraemon e quindi sappiamo già qual è il vincitore, ma ci spero. E quindi adesso si aprono le votazioni, votate il gadget che vi è piaciuto di più, il mio, quello di Sofia, quello di Scuro Errante o quello di Max.
Nel frattempo iniziamo a votare noi. Io inizio, per quanto adori particolarmente il gadget di Jared, cioè il sasso che si scalda e via dicendo, mi trovo a votare il gadget di Chiara per una grande nostalgia degli anni 80 in cui esistevano ancora le musicassette e per il fatto che nel mio passato ho perorato molto la causa dei libri, degli audiolibri di Star Trek in Italia e non ho mai trovato nessuna casa editrice che li volesse importare. E allora per simpatia e per nostalgia voto il gadget di Chiara.
Sofia, tu cosa voti?
Ah, io voto il gadget di Max, ti chiedo scusa Jared, cioè il tuo tasto è meraviglioso, tra l'altro ha un collegamento coltissimo a quell'episodio della serie classica che penso che sia quello che ho visto più volte insieme all'Universo Specchio, perché è meraviglioso, però perdonami, ma il mio voto va a Max, perché
comunque
penso
il gadget che una roba del genere. Perché qui c'è
allora
una della federazione. Però non lo sto ad aprire perché è un casino per dividerlo. C'era anche un manuale da qualche parte, qualcosa del genere. E insomma, diciamo la federazione.
Il panno d'emergenza, sì.
Quindi un voto oscuro da parte di Max, un voto a Max da parte di Sofia. Oscuro, tu chi voti?
Io, Max. Cioè, ogni volta aggiungo la mia lista con grande gioia dei miei, che non saranno tanto contenti in effetti. Aggiungo sempre qualcosa di nuovo, perché lui tira fuori sempre tanti libri che io voglio prendermi e aspetterò anni prima di riuscire ad avere, quindi voto Max.
Io voto oscuro. perché questo audiolibro mi interessa particolarmente, anche se anche quello di Max lo bramo e probabilmente gli chiederò un link Amazon o qualcosa del genere per acquistarlo.
No, che era sicuro. Quello che gli avevo chiesto in maniera sottile prima parlando.
Va bene, vi fornirò il link Amazon per l'acquisto. Per l'acquisto.
Questo sasso costa ben 60 euro.
Sì, no, ma guarda che è un super gadget, guarda che è un super gadget, è veramente bello.
Vabbè, dai, andiamo a vedere i voti, tanto sono sicuro che vincerà Max. Oscuro, li tieni i tuoi voti?
Sì.
Allora, cominciamo da... Allora, Giusimo Rabito dice il gadget Jarrett è bellissimo, non so se vale come voto, sì, perché dice per voto Jarrett, un voto l'ho preso per fortuna. Poi Davide Caldarelli, che vota sempre Max, però a un certo punto così perde il diritto di voto. No, scherzi a parte, bravo Davide, quindi 1-1. Alessio Martin vota il mio sasso. Roberto Politi vota il mio sasso. Giusimo Rabito l'avevo già detto. Daniele Micheli vota Max. Andrea Baudino vota Max, il gadget colto e nerd per l'eccellenza. Jared, il tuo garage è molto bello, ma quello di Max è grandioso. Non l'ho capita. Forse il tuo gadget non è il tuo garage. Forse il T9 ha fatto qualche errore. Quindi penso che vada per Max. Mauro Vallanti, questo lo devo leggere. Questa settimana avete esagerato in bellezza gadget. Ciuschi strutturato per Max, memorabilia preziosa per Oscura, ma per Oscuro, maglia meravigliosa per Sofia, ma Jared porta via il piatto dal gioco e si prende la partita. Grazie Mauro, tanto so che però non vincerò. Poi io sono il campione d'inverno, no? Quelle squadre che arrivano primi a dicembre, poi arrivano a giugno, vince sempre Max. Max è la Juventus.
Sono gli anni che fanno la differenza.
Sabrina Sabri vota Oscuro. Non solo Trek, sono indeciso tra il libro della federazione e il sasso che brucia. Voto tutte e due se si può. Vabbè, dai, diamo un voto a tutte e due. Daria Quercia dice: interessante l'audiolibro di Oscuro, ma Max, ma il Max cofanetto di Max con la storia della federazione è insuperabile. E quindi va Max. Masmara vota me, il sasso anche se mi colpisce la storia della federazione. Assunta dice il gadget Max è il mio preferito, quindi Assunta vota Max. Poi abbiamo Az che ci fa un lungo commento, ci dice: Jared, hai provato con gli effetti speciali, ma il tuo gesto disperato non ti dona la supremazia sul gadget di Max. Comunque stasera, per gli stessi motivi espressi da Max, il mio voto va ad Oscuro addirittura.
Hai visto? Hai visto? Noi abbiamo cercato di fare, ma vince.
Ma guarda che comunque Oscuro qualche voto l'ho preso,
sì,
non scherziamo.
Sì, assolutamente.
Anche Davide Caldarelli dice: lo voglio anch'io, lo voglio pure.
Allora, ho già mandato nei link, cioè nei commenti, sia su Facebook che su YouTube, i link per acquistare sia i 150 anni della federazione, sia il sasso di Jared. Così almeno potete sì, scegliere.
Grazie. Ah, mi sono ustionato. Comunque, Anna Maria Sigale ci dice: bravi, 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 diamo un punto di boa a tutti. Poi Cristina Fumagalli: belli tutti, ma il sasso è mitico.
Punto per il sasso.
Poi Giordano Braccalente: voto per Max. Sai che non so chi ha vinto, perché io penso che
allora
Max... stiamo facendo i conti, vediamo.
Tanto togliamo. Oggi vince Jared.
Oh, ma dai, bravo!
Con ben 12-13 punti, poi c'è Max, poi ci sono io e poi c'è Sofia.
Va bene.
Grazie per questo premio Oscar.
È un Emmy.
Sono profondamente commosso, grazie ragazzi. Che tra l'altro so che può diventare anche blu e anche di altri colori, soltanto non ho capito come si fa. Perché ieri ci ho provato schiacciando a caso, diventava tipo blu, arancione. Comunque faccio vedere la scatola, visto che ci siamo. Eccola qua. Aspetta, devo chiudere un pochino. Che vedete, qui è blu. Vabbè, qui è normale, qui diventa tipo un verde acqua. E qui c'è il classico colore rosso, insomma, della... E qui ti fa vedere anche i gradi.
I gradi. La temperatura.
Sì, sì. Va bene, io direi che questi erano i gadget. Siamo in chiusura. Sofia, ricorda i social?
Allora, io come al solito vi ricordo che nonostante adesso andremo in pausa per un po', ma comunque le nostre, diciamo, attività social rimarranno sempre attive per aggiornarvi. Vi ricordo che, come avevo detto inizio diretta, ma torno perché non si sa mai, magari qualcuno se l'è perso. Dunque, mettete un bel mi piace alla pagina Facebook di Talking Trek, mettete mi piace ai video e quando torneremo in pompa magna ricordatevi di condividerli. Poi, abbiamo YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate anche la campanellina degli avvisi, così vi arrivano tutti gli avvisi, anzi tutte le notifiche di quando andiamo in diretta e torneremo in diretta. Poi mi raccomando, abbiamo nell'ordine Telegram, dove passiamo le notizie del sito e dove torneranno presto anche i sondaggi, pardon. Abbiamo LinkedIn. Abbiamo, perdonatemi, sono stanca, Twitter, abbiamo Instagram e che cos'altro abbiamo? Basta, direi che ci siamo, abbiamo il sito, come al solito,
sì.
Quindi questo è quanto, quindi mi raccomando, tanto tutti i social li trovate, seguiteci ovunque.
Come dice Davide Caldarelli, vi aspettiamo per la diretta in attesa, quando annunceranno la data di Lower Decks. Grazie di tutto, ottimo lavoro, grazie Davide. E in effetti non potrebbe anche scapparci la diretta in attesa, a fronte di una notizia in attesa, quindi rimanete sintonizzati.
Beh, prima di chiudere, Oscuro, hai qualcosa di veloce da aggiungere?
Assolutamente sì. Riportiamo con piacere che la notizia riguardante il fatto che il primo interprete del capitano Kirk, William Shatner, sarà presente nel palinsesto autunnale di Rai 4 con la prima stagione della docuserie sulle tante sfaccettature del mistero intitolato The Unexplained.
Dai, so che veniva su Sky, però adesso arriva anche in chiaro, quindi buon per tutti. Io comunque vi auguro buone vacanze a tutti coloro che ci hanno seguito, soltanto a chi ci segue, però a chi non ci segue andate su Rura Fente.
Almeno è stato al fresco.
No dai, scherzi a parte. Oggi mi congo perché questa vittoria l'attendevo da tanto tempo. È l'ultima puntata, mi sono ripreso sul campionato. Scherzi a parte, grazie veramente a tutti, ringrazio i miei colleghi Sofia, Oscuro Errante e Max per la loro grande competenza. Vi ricordo che comunque, anche se non saremo in live, probabilmente sul canale YouTube proverò a fare qualche mini video su qualche notizia di approfondimento, magari video di 3-5 minuti, tanto per restare comunque almeno attivi. E poi torneremo, diciamo, in attività, Lower Decks permettendo, perché questo non lo possiamo sapere, verso settembre, la metà di settembre, prima, dipende un po' da cosa gira nel pentolone di Star Trek. Quindi mandiamo la clip.
Si va.
Si va?
In vacanza.
Mangiare, io vado in vacanza. Tu dove vai, Max?
Stavo su Andoria e vorrei tanto rimanere lì in questo momento. No, guarda, io ne approfitto solo un attimo per ringraziare ovviamente tutta la redazione del sito Talking Trek per il lavoro costante di traduzione, aggiornamento e compilazione notizie, quindi nella persona di Chiara, di Sofia, di Jared e di Mattia Alari. Jared poi si occupa anche della condivisione social e quindi fa quest'altra parte del lavoro, però non posso non menzionare in particolar modo Chiara e Mattia per la presenza costante al computer nelle ore più profonde della notte e più corte del mattino, proprio per l'impegno che ci mettono. fate vacanza, facciamo vacanza tutti, ci rivediamo tra un mese e mezzo.
Max, io so che la... tu oggi è Lucca, c'era Lucca Comics.
No, purtroppo no, purtroppo no. Lucca è una città fantastica, non vedo l'ora che ritornino gli stand della manifestazione, speriamo che a novembre.
E vediamo che coronavirus permettendo come sarà questa edizione. Grazie a tutti e buone vacanze a tutti.
Capla.
Diciamolo anche in qualche altra lingua, happy holidays.
In inglese.
Io in francese tu.
Bon vacances, che ne so come si dice in francese. Che bon voyage.
Ciao a tutti.
Fantascientificast e Talking Track sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Track non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.